Siano lodati Gesù e Maria. Celebriamo oggi la festa di San Marco l'Evangelista e abbiamo ascoltato proprio un brano del suo Vangelo. Nel suo ultimo capitolo, Gesù risorto, apparendo agli undici, dà loro un comando: andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Il Signore dice: quello che io ho dato a voi, voi datelo a tutti. Rendete partecipe della grazia della salvezza e della fede, in una parola, del Vangelo, tutti gli uomini della terra, perché tutti hanno diritto ad avere il dono della salvezza, che passa attraverso l'annuncio e l'accettazione, perché questo dono non verrà imposto a nessuno, ma verrà proposto, bussando, perché ogni uomo sia libero di fronte alla grazia della salvezza. Certamente è importante sottolineare l'aspetto costituzionale del credente, che è per natura missionario. La fede, come abbiamo cercato di sottolineare in questi giorni, non è soltanto l'accoglienza di un messaggio. Abbiamo parlato anche della fiducia, dell'abbandono, ma oggi vogliamo sottolineare un altro aspetto della fede in Cristo. La fede è amore. Sì, l'amore e la fede e la speranza sono state distinte come virtù teologali, ma in realtà sono molto unite tra di loro, perché la fede vera è una fede che mi fa sperare nella persona in cui credo e mi fa amare colui che è oggetto della mia speranza. Quindi la fede porta ad un amore forte, ad un amore caldo, incendiario. E se è vera fede, se è amore grande nei confronti di Dio, non può tenersi solo per se stessa l'anima, perché sarebbe come un fuoco sotto la cenere, destinato cioè a spegnersi. Ma quando si ama veramente qualcuno e si ha la percezione che questo qualcuno desidera che tutti possano entrare a far parte di questo circolo d'amore e che quindi si brucia dal desiderio di permettere che tutti gioiscano della stessa gioia che uno prova, non si può non essere missionari, cioè partecipatori di questo dono. Si incontreranno tante fatiche, tanti fallimenti, tante porte chiuse in faccia, ma non è la meta l'accoglienza obbligatoria del messaggio. La meta è la proposta a tutti gli uomini. Poi la salvezza, il Signore, la farà arrivare nei modi in cui Lui sa. Sono misteri grandi, carissimi, che noi possiamo soltanto per poco comprendere, ma certo è il comandamento di non stancarci di testimoniare il Vangelo. E i segni che accompagnano coloro che credono e che annunciano la fede sono: uno, la liberazione, nel mio nome scacceranno i demoni. Lì dove arriva il Vangelo e viene accolto, l'anima sperimenta la vera libertà. La libertà dal male, dal peccato, scopre che il peccato non era ciò che lo rendeva libero, ma era ciò che lo opprimeva, ciò che dava alla sua anima un peso enorme, come quando un'anima viene risucchiata dalle sabbie mobili, scende, scende e per risalire su si agita ancora di più nel fango. E quindi pensa che peccando sempre di più possa ritrovare la libertà, quando in realtà in questa maniera scende ancora più nel basso. Invece la libertà è afferrare quella mano ferma che sta sulla terraferma e che ti tirerà fuori e che ti dirà non ti agitare ancora di più nella melma del peccato, ma aggrappati a me e ti darò la vita, la vera libertà. Ecco perché San Pietro nella prima lettura ci dice: fratelli, siate sobri, siate temperanti, vigilate, perché il nemico, il diavolo, come leone ruggente, va in giro cercando chi divorare. Resistetegli saldi nella fede, cioè la fede è ciò che mi fa restare sulla terra salda, la terra ferma, e non la terra mobile, le sabbie mobili delle tentazioni. E poi dopo la liberazione, la fede annunciata e accolta genera l'immunità. L'immunità, perché la fede, San Paolo lo paragona ad uno scudo che ci protegge dagli assalti del nemico. Dice l'Evangelista: prenderanno in mano serpenti e se berranno qualche veleno non recherà loro danno. L'uomo che ha accolto Gesù Cristo risorto nella sua vita è un uomo che, anche accostandosi al male, al peccato, non subirà alcun danno. Occorrerà sempre essere prudenti, vigilanti, perché tutto dipende dal grado della fede, ma si potrà anche guardare il male e restare immuni dal male. Pensate che la Vergine Santissima dal cielo non veda tutte le nefandezze degli uomini, suoi amati figli, li vede, ma resta contaminata? No, perché lei è salda nella fede, perché è immune dal peccato, perché il veleno non le può recare alcun danno. Allora crescere nella fede significa crescere anche in quella fortezza che mi rende capace di non vacillare di fronte alle tempeste che il maligno, anche senza che noi ce le andiamo a cercare a volte, genera intorno a noi. E ancora, la fede produce anche guarigione in coloro che sono malati, in coloro che nella loro anima sono precipitati nell'abisso del peccato e del male, e anche da ogni malattia fisica, se il Signore lo permette e lo vuole. È esperienza dei sacerdoti, come il sacramento dell'unzione degli infermi, quando il Signore lo vuole, oltre a produrre la guarigione dell'anima dal peccato, il rafforzamento nel combattimento contro le tentazioni, la forza per accettare la croce, tutti gli effetti del sacramento dell'unzione dei malati, produce, sempre quando Dio vuole, anche la guarigione fisica. Ed è esperienza dei parroci che amministrano questo sacramento di vedere persone in fin di vita, persone che non avevano nessuna speranza di guarigione, persone completamente abbandonate anche dai medici, improvvisamente guarire, senza nessuna spiegazione. Magari nessuno farà un'indagine canonica per verificare un eventuale miracolo prodotto dalla grazia accolta per mezzo della fede, attraverso il sacramento dell'unzione degli infermi, la guarigione. I malati guariranno, ma la guarigione dell'anima è certa e vale infinitamente di più di quella del corpo. Questo avviene in coloro che accolgono il Vangelo annunciato dai testimoni. Ma carissimi, un ultimo segno vogliamo sottolineare. Insieme abbiamo detto alla libertà, la liberazione, l'immunità, la guarigione. L'ultimo segno che caratterizza coloro che credono e coloro che annunciano, come San Marco Evangelista e come ogni battezzato e cresimato, il Vangelo: l'umiltà. L'umiltà. Ce lo dice San Pietro nella sua prima lettera: carissimi, rivestitevi tutti di umiltà gli uni verso gli altri, perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. L'umiltà È il fiore candidissimo che sboccia in un'anima che ha incontrato l'infinita maestà di Dio. Perché quando tu incontri la grandezza di Dio, scopri la piccolezza del tuo essere, cioè la tua profonda umiltà. Cioè, tu ti scopri piccolo, ma riconoscendoti piccolo diventi umile. Tu sei terra, ma scoprendo che sei terra diventi umile. Perché anche se tu ti senti grande, sempre terra rimani, ma se tu ti credi di non essere terra, ma di essere grande, tu sei superbo. Ma sempre terra rimani, sempre piccolo sei. Allora quando tu scopri ciò che sei, diventi umile. Umiltà non significa annichilirsi, vergognarsi, dire che no, ma io non sono capace di fare niente, non sono buono a nulla, non sono niente. No, umiltà significa dire la verità, che io sono nulla, ma se in me c'è qualche cosa di buono, non è merito mio, è dono di Dio, e il dono di Dio non è mai soltanto finalizzato alla persona che lo ha, ma è sempre finalizzato, come ci dice il Concilio, al bene della comunità, alla costruzione del popolo di Dio, cioè ad annunciare il Vangelo perché tutti liberamente lo accolgano e possano essere salvati. Perché coloro che ricevono l'annuncio del Vangelo, cioè Gesù, unico salvatore del mondo, e lo rinnegano, lo rifiutano, rinnegano il battesimo ricevuto o rifiutano di ricevere il battesimo dopo che hanno ricevuto l'annuncio, per loro quale speranza di salvezza ci potrà essere? Nel Vangelo il Signore è molto chiaro: chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. La Chiesa ha sempre insegnato la necessità del battesimo e della fede per la salvezza. Per coloro che hanno ricevuto l'annuncio del Signore. Per chi non lo ha ricevuto l'annuncio del Signore, il Concilio ci insegna che se segue i dettami della sua coscienza, sarà salvato. Ma sempre in virtù dell'unico Salvatore, Gesù. Colui che ci libera, che ci protegge, che ci guarisce, che ci mette al nostro posto e ci fa essere quello che noi siamo. In Maria Santissima, che si è dichiarata l'umile schiava del Signore, vediamo riflesso tutto ciò che noi siamo chiamati ad essere. Siano lodati Gesù e Maria.